Che possiamo iniziare. Buon pomeriggio a tutti. Oggi con quella di questa sera, è l'ultimo incontro della nona edizione della biblioterapia e per noi è un grandissimo onore poterlo fare ospitando Luca Serianni, linguista e filologo considerato fra i maggiori studiosi della nostra lingua. Abbiamo incontrato letterati, fisici, matematici, filosofi, teologi per affrontare questo antico tema che è quello della conoscibilità della realtà e del significato del vero e del falso. I nostri ospiti, pur seguendo linee diverse, discipline diverse, hanno comunque ci hanno mostrato che la verità non c'è data con la sua evidenza, ma è una ricerca, richiede un addestramento, richiede l'acquisizione di quelli che potremmo definire i ferri del mestiere, ma ci hanno anche spiegato che alle volte significa anche sovversione, significa potenza creativa, immaginativa. E questo ci è stato detto non soltanto da studiosi di materie umanistiche, ma anche da parte degli stessi scienziati. E non a caso, infatti, siamo partiti nella nostra indagine con l'appuntamento del 10 luglio dedicato a quello straordinario poeta filosofo qual è Giacomo Leopardi, che è stato appunto l'oggetto della conversazione fra Antonio Prete e Carlo Rovelli, ispirandosi proprio a quell'idea dello sconfinamento oltre la siepe, al suo caro immaginar. Conoscere la realtà dunque richiede una responsabilità del pensiero, una passione del pensiero, significa soprattutto riconoscere la complessità del mondo. E per dirla con Eraclito, la verità significa capire che la verità ama nascondersi, che non è aletheia in luce, ma ricerca per penetrare l'oscurità delle cose. Dire questo però non significa riconoscere, come ci ha spiegato anche Maurizio Ferraris, che esista una realtà la cui essenza è del tutto indipendente dalla nostra conoscenza. Significa dunque essere consapevoli che occorre imparare a distinguere, imparare a pensare, essere consapevoli che non tutte le ipotesi e le opinioni sono uguali. Ci sono opinioni e ipotesi che si reggono sui dati e riescono a offrire spiegazioni convincenti della realtà, altre infondate che dipendono soltanto dalla presunta autorità di chi le afferma. Se infatti ci sono, è pur vero che sono sempre dentro un'azione linguistica, vestiti dalla parola. Le parole aiutano a dire, ma anche a non dire. Luca Serianni nel 2016, ne approfitto per ricordare che come sempre la biobibliografia del nostro ospite è distribuita all'ingresso, abbiamo fatto un foglio di sala, e che i suoi libri alcuni dei suoi libri sono in vendita sempre all'ingresso, e dicevo nel 2016 ha pubblicato un piccolo ma prezioso e anche piacevolissimo libro che si intitola Parola, in cui scrive che probabilmente l'avere scelto di affrontare questo argomento si è trattato un po' di un azzardo. E scrive: troppo per un verso, troppo poco per un altro. Parola implica un qualsiasi rapporto dell'essere umano col mondo esterno e anche col suo mondo interiore. Persino i processi mentali elaborati nel nostro cervello affiorano la coscienza attraverso immagini e parole, sia pure organizzate in modo molto diverso rispetto a quelle che pronunciamo a voce. Del resto, chi ha alcune decine di anni sulle spalle ben sa che le parole sono migranti, le parole sono il risultato di una negoziazione. Le parole, è stato scritto, sono strumenti di potere, creano la realtà. Come sapevano bene i greci, attraverso la parola è possibile manipolare e controllare la società. Il sofista Gorgia riteneva che le parole sono come un farmaco, e mi piace fare questa citazione perché abbiamo scelto questa metafora del farmaco anche per il nostro ciclo di conversazioni, nel senso che ricordo che il nostro sottotitolo è «Come curarsi o ammalarsi coi libri». Ovvero possono essere una medicina o un veleno. Se usate bene sono utili, aiutano a costruire un rapporto vantaggioso con le cose, con le persone, ma se usate male intossicano. E poiché in questo prezioso libro che citavo di Luca Seriani l'autore tesse un elogio della brevità, a questo punto devo dire che termino questa introduzione e lascio a lui la parola, ma permettetemi, visto che si tratta dell'incontro conclusivo, di fare alcuni ringraziamenti. Innanzitutto devo ringraziare SGR per la cultura che ha permesso insieme alla Regione Emilia-Romagna di realizzare questo evento, e poi vorrei ringraziare tutte le persone che hanno concorso in vario modo alla realizzazione, da Maurizio Giuseppucci che ne ha curato la grafica, Lorella Barlam la comunicazione e i colleghi Nadia Bizocchi, Patrizia Bebi, Banducci del Magno, Anna Morri e il nostro fonico Gilberto Urbinato. Grazie e buon ascolto a tutti.
Buonasera, grazie dell'invito, fra l'altro particolarmente onorifico visto che chiudo questa bella iniziativa, e grazie delle parole di benvenuto. Il tema del mio discorso si articola su una doppia coppia di termini che sono, se non in antinomia, comunque in rapporto dialettico. Da un lato le parole e le cose, dall'altra parte il tempo e lo spazio. Come le parole cambiano nel tempo, nello spazio, in relazione a ciò che designano. Possiamo dire subito che l'idea che la lingua muti nel tempo è molto antica, e per restare nell'ambito della nostra comune civiltà occidentale ricordiamo un noto passo di Orazio in una epistola, la seconda, ai Pisoni, che ebbe soprattutto nel Medioevo, anche adesso, ma insomma adesso non è tra i testi di Orazio che per tante ragioni si leggono più a scuola, ebbe una fortuna autonoma, cioè l'arte poetica. Orazio evoca l'immagine degli alberi che d'autunno perdono le loro foglie per poi sviluppare dalle gemme nuove foglie in primavera, e ricorre a questa immagine, che in realtà è un'immagine antica che risale ad Omero e attraverso Omero anche ad uno dei grandi lirici greci come Mimnermo, ma era relativa all'avvicendarsi della vita umana, e la applica appunto alle parole e alla inevitabile presenza di parole nuove, con la scomparsa, con l'accantonamento delle parole vecchie. Per citare solo un altro esempio molto famoso, pensiamo alla consapevolezza del mutamento della lingua nel tempo da parte di Dante. Dante, nel suo trattato latino, il De Vulgari Eloquentia, immagina che la lingua di Adamo fosse l'ebraico, ma quando incontra nel paradiso Adamo, gli fa recitare una vera e propria palinodia. La lingua che io parlai fu tutta spenta, anzi callovra inconsummabile, fosse la gente di Nembrot attenta. Insomma, la lingua che io ho parlato era naturalmente cambiata, completamente modificata prima della costruzione della Torre di Babele. Chiara dunque percezione del fatto che le lingue cambiano. Naturalmente l'idea, la consapevolezza che le lingue cambiano nello spazio è ancora forse più radicata, perché ce ne possiamo accorgere immediatamente e così in tutte le società questo dato è stato consapevole. Per citare solo due esempi, pensiamo alla probabile etimologia del greco barbaros, che indicava tutto ciò che non era greco. Barbaros quasi sicuramente è una parola che imita il balbettare di chi parla in modo talmente strano da non proferire parole con un senso. Ma su questa sappiamo che i greci avevano un fortissimo senso di sé e tutto sommato scarso interesse per le altre civiltà, a differenza dei romani che invece ebbero un punto di forza dal punto di vista culturale nel recepire i modi della cultura, della lingua, della civiltà greca in area latina. Ma forse ancora più clamoroso in questo senso è che la parola che in russo indica il tedesco, quindi indica la lingua, un'altra lingua, ha la stessa radice di quella che vuol dire muto. Questo è ancora più clamoroso, perché non si tratta di definire la lingua altrui come una lingua strana, praticata da persone che dicono parole bizzarre e incomprensibili. Addirittura si tratta di parificare una lingua ben udibile a chi è muto, a chi cioè proprio non ha la lingua. Dunque una consapevolezza molto antica. Non si è però avuta consapevolezza fino ad epoca recente, precisamente al grande linguista ginevrino Saussure, che è, diciamo, ha creato lo strutturalismo non solo come dottrina linguistica, ma ha dato via indirettamente, naturalmente, ad altri strutturalismi, si parla di strutturalismo filosofico, architettonico, e dunque Saussure ha enunciato un principio che forse oggi ci sembra ovvio, ma che non lo era tanto quando l'ha enunciato lui e che ancora non è così ovvio sul piano del senso comune. La lingua, diceva Saussure, non è una nomenclatura, cioè non abbiamo una serie di parole che designano come un'etichetta determinati concetti per cui passare da una lingua all'altra significa cambiare l'etichetta. Certamente non è così. Gli esempi sono molto numerosi e molto noti. In italiano abbiamo una sola parola, tempo, per indicare concetti molto diversi tra loro, il tempo cronologico, il tempo atmosferico, il tempo verbale. L'inglese ha tre parole diverse. Ma esiste anche il caso, ovviamente, perfettamente speculare. In francese ci sono due parole, bois, cioè una sola parola, bois, che indica sia legno sia bosco, e invece in italiano sono due concetti abbastanza diversi, anche se qui possiamo cogliere il rapporto che li lega. È chiaro che bosco, che fra l'altro è una parola germanica, è caratterizzato dalla presenza di alberi legnosi e quindi abbiamo quel meccanismo noto in retorica, ma noto anche nella spontanea evoluzione delle lingue, che si chiama metonimia, cioè uno sviluppo da un concetto affine, da un concetto collegato. Naturalmente in questo meccanismo di non corrispondenza di parole e cose, in alcuni casi abbiamo la possibilità di ricondurre queste differenze alle diverse culture di riferimento. Faccio subito un esempio. È perfettamente naturale e prevedibile che nel ladino dolomitico, nel ladino gardenese più esattamente, ci sia una grande ricchezza di parole per indicare il concetto di neve. Beh, la neve è molto importante, è molto presente per diversi mesi nell'anno e quindi non ci meraviglia il fatto che nel gardenese, accanto a neif, che è esattamente la parola corrispondente a neve, abbiamo brigia, che vuol dire spruzzata di neve, buela, plauscia, tre parole addirittura, per indicare una bufera di neve di breve durata, oppure sbiaca, broda, slica, slimpa, tutte parole che indicano la poltiglia di neve. Come noterete, dando la corrispondenza in italiano, sono ho sempre detto neve con una serie di parole che specificano di che neve si tratta, possiamo rendercene conto. Però in molti altri casi non siamo in grado di dire perché una lingua sviluppi una particolare ricchezza di termini che insistono su un concetto sostanzialmente unitario. Facciamo ancora un esempio tratto dal ladino gardenese e pensiamo ad una parola del lessico fondamentale come donna. La parola che in gardenese indica donna è la parola eila, che è il pronome corrispondente al nostro ella. Lei, come se si dicesse, ma in italiano si può dire, ma è molto raro e suona un po' affettato, la mia lei, per dire la mia ragazza, la mia donna o mia moglie. E abbiamo accanto a Eila la parola Fena, che vuol dire moglie e che altro non è che il latino femina. Ci sono molte altre aree del dominio romanzo in cui femmina serve a indicare l'essere umano di sesso femminile. Pensate al francese femme o a tutti i dialetti italiani meridionali in cui femmina vuol dire proprio donna o moglie. Fin qui. Poi abbiamo compagna, signora e sciora, signora, e anche anda, che è una parola che deriva da amita, una parola che in latino indicava la zia, come vedremo perché ci ritorneremo tra un momento, che è una forma di riguardo usata ad una donna matura, anche con la quale non si abbiano rapporti di parentela. Poi però abbiamo anche cionca, trola, sdroia, sterpa, tre parole diverse che indicano uno stesso concetto, la donna pigra e trascurata. Concetto fra l'altro molto particolare, non ovvio, e sarebbe del tutto arbitrario dire che questo tipo di donna sia più comune a Selva di Val Gardena che altrove, insomma, no? Oppure scotlera, donna brutta, cufia, scufia, busera, donna piccola e gracile, lola, tlonca, pettegola, donna pettegola, o bantlera, donna che passa da una relazione amorosa all'altra, biebera, donna che si lamenta sempre, camenoster, donnone maldestro, röfla, donna vecchia, ruescia, donna di facili costumi, superbona, sabiona, donna che si dà un sacco di arie. Queste forse di tutte le parole sono le più facili, no? Superbona è chiaramente un accrescitivo da superba. E poi ancora scarabaita, donna sciatta e trasandata, slofa, mangiona, strambona, che parla a vanvera. Non c'è una ragione, naturalmente possiamo invocare per alcune di queste parole, solo per alcune, la tradizionale misoginia delle società primitive, non che oggi siano tali i gardenesi naturalmente, però sono gli eredi di una società molto chiusa, tipicamente montanara. Però questo può spiegare solo certe parole, non tutte. Resta quindi come dato saliente la impregiudicabilità di questo rapporto. Lo constatiamo, ma non abbiamo la possibilità di spiegarlo. Una parte tutto sommato secondaria, nonostante ciò che si crede, abitualmente hanno le onomatopee, cioè parole che riproducono in qualche modo un suono percepito acusticamente. Si pensa qualche volta che le onomatopee siano alla base della lingua primitiva. La lingua, cioè, si pensa che nasca attraverso una serie di parole che imitano suoni naturali, però attraverso una serie di indizi, naturalmente tutti indiretti, possiamo dire che questo non è vero e che alcune volte abbiamo addirittura una onomatopea secondaria. Il parlante, cioè, ha interpretato come riproduzione di un suono una parola che ha tutt'altra origine. In francese frusta si dice fouet, e questa parola deriva dalla base latina fagus, allude cioè al ramo di faggio, al leggero ramo di faggio con cui potevano essere costruite le fruste, però i parlanti ci ritrovano come uno schiocco caratteristico della frusta. E lo stesso potremmo dire dell'italiano squilla, che ci fa pensare ad un suono acuto argentino, come si dice, ma che in realtà è una parola di trafila longobarda non onomatopeica. Ritorniamo un momento ai due concetti di spazio e tempo. Talvolta, anzi forse molto spesso in realtà, abbiamo una doppia differenziazione delle parole sia nel tempo sia nello spazio. Uno degli esempi più caratteristici è quello dei nomi di parentela tra latino e le lingue romanze. Quelli più stabili sono i due nomi fondamentali, quelli che indicano i genitori. Pensiamo al tipo papà e mamma. Papà, in realtà, approfitto per precisarlo, non è un francesismo come potrebbe sembrare, perché la parola è attestata ben prima che si possa pensare ad un influsso francese di questo tipo. Papà e mamma sono parole infantili, cioè create col ricorso a suoni che sono in generale tra i primi che il bambino impari a pronunciare. P, B, M, i suoni labiali, quelli di articolazione più istintiva. E li troviamo, pater, mater naturalmente in latino, ma li troviamo così un po' in tutte le lingue. Con semmai specificazioni successive. Per esempio nel ladino dei grigioni, quindi in una lingua che viene chiamata normalmente romancio, che è una delle quattro lingue nazionali della Svizzera, parlata appunto nel cantone Grigioni, la parola BAP ha il significato di padre, e fin qui non è strano, ma è anche un titolo per il sole, e anche il diavolo, e anche Dio padre. Dunque una serie di concetti molto diversi, tutti quanti legati al fatto che in questa parola si incarna un principio di autorità. Il sole rappresenta facilmente, direi, il principio della massima potenza. Ma dicevo, dal latino alle varie lingue romanze, pensiamo ai nomi per zio e zia. Il latino aveva due serie di nomi, una per lo zio e la zia paterni e l'altro per lo zio e la zia materni. Questi nomi erano Patrus e Amita, paterni, Avunculus e Matertera, materni. Beh, intanto notiamo che l'italiano e lo spagnolo tio non continuano affatto queste parole, hanno fatto piazza pulita le rispettive lingue e usano invece una parola curiosa tutto sommato, perché il nostro zio altro non è che il greco tardo tius, che voleva dire divino addirittura. Era un epiteto di rispetto in primo luogo, rivolto ad una persona matura per definizione, fratello del padre o della madre. E pensiamo anche alla frequenza in cui nei dialetti zio è stato usato per indicare un generico atteggiamento di rispetto. Nel Verga dominano personaggi di questo tipo, nei Malavoglia per esempio zio crocifisso ed altri. Zio è semplicemente una forma di rispetto rivolta ad una persona matura, se non anziana, senza implicare nessun rapporto di parentela. Dunque il latino aveva quattro parole diverse. Le lingue romanze invece ne hanno mantenute solo due, senza distinguere più se si tratta di uno zio per parte paterna o per parte materna. Questo del resto non ha conseguenza neanche dal punto di vista della successione ereditaria. Conta sapere se uno è nipote nel senso di nonno o nipote nel senso di zio o zia, ma il ramo familiare è irrilevante. Però le lingue romanze hanno continuato parole diverse. Per esempio il francese ha continuato avunculus, cioè il nome che indicava lo zio materno. È il francese oncle che ha avuto, grazie al prestigio culturale del francese, la ventura di passare nel tedesco e nell'inglese. No? Sono tutte parole che hanno la stessa base remota, anche se inglese e tedesco derivano, per questa parola, dal francese. E anche il rumeno, all'estremità orientale dell'area romanza, continua avunculus nella forma unchiu. Altre, sempre nel francese, zia si dice amita, cioè continua amita, il francese tante. Amita è la stessa parola che ho citato prima a proposito del ladino gardenese in anda. E anche il rumeno mtusha, zia, deriva attraverso una trafila fonetica più complessa da amita. Dunque, zio ha completa la parola, le parole per zio hanno completamente rinnovato il quadro presente in latino. E non dimentichiamo che nei dialetti settentrionali c'era un'altra parola per indicare zio, che è barba. Un canale di Venezia, secondo una odonimia, cioè secondo un sistema di nominare i luoghi urbani che è tipico di Venezia, non ha riscontri in questa misura in nessun'altra città italiana, si chiama Rio del Barba Fruttariol, cioè Rio, canale dello zio fruttivendolo. Barba, insomma, vuol dire zio. E si discute anche dal punto di vista etimologico se barba, nel senso di zio, derivi da una parola longobarda o sia semplicemente il latino barba a indicare tradizionalmente la caratteristica di un uomo maturo che quindi ha la barba come contrassegno di autorità. Barba è una forma dialettale settentrionale, però arriva anche al Dante della Commedia, che è particolarmente ricco, aperto ad apporti della più varia origine. Nel 19° canto del Paradiso, in una delle tante invettive che Dante usa anche nel Paradiso, Dante attacca Federico d'Aragona e dice a un certo punto: «E parranno a ciascun l'opere sozze, e ciascuno avrà chiaro quali sono le azioni malvagie del barba e del fratel, che tanto egregia nazione due corone han fatte bozze». Il barba, lo zio e il fratello di Federico di Aragona, che hanno compromesso la fama di due così egregie, così illustri stirpe. E anche se guardiamo al rapporto tra nipote nel senso dello zio e nipote nel senso di nonno, vediamo che le lingue romanze hanno usato delle soluzioni diverse. Parlo della parola, di una delle parole del lessico familiare elementare. In effetti non è tanto comodo per l'italiano che quando io dico nipote non si capisca se io sono il nonno o lo zio. Questo rischio non c'è in francese, con petit fils, petite fille, da un lato, e neveu, nièce, dall'altro, né in spagnolo, nieto, sobrino. Le lingue, insomma, ad esempio, mirava a questo, esprimono in modo diverso una realtà che può essere letta in uno stesso modo, quindi con poca attenzione, in questo caso, ai rapporti di parentela, e invece con maggiore attenzione per i particolari. Ma parlando di trasformazioni nel tempo, il caso forse più clamoroso è il cambiamento dal latino alle lingue romanze a proposito della parola che indica l'essere umano e l'essere umano di sesso maschile. In latino ci sono due parole, homo e vir. Virre è una parola che non è continuata in italiano, anche se la possiamo riconoscere, come avviene in tante altre volte, per esempio nell'aggettivo virile, che significa non solo, secondo un'ottica ormai un po' obsoleta, con caratteristiche di forza, di coraggio, degne del maschio, ma anche banalmente di maschio. Ritratto virile è il ritratto di un uomo, indipendentemente dal fatto che abbia caratteri sessuali secondari molto marcati, semplicemente ritratto di un uomo. Questa distinzione homo-vir era presente anche nel greco, con due parole, anthropos e aner, che sopravvivono largamente in tante parole dotte anche della nostra lingua. Però è interessante che i due piani tendano a sovrapporsi. Uno dei grandi poeti, dei grandi lirici greci del V secolo, in un frammento molto suggestivo, parlo di Simonide, in un frammento molto suggestivo, probabilmente faceva parte di un canto funebre in seguito al crollo di un soffitto che aveva ucciso i signori a cui Simonide si rivolgeva, dice: tu che sei uomo, in quanto sei uomo, non dire quello che avverrà domani. Il volo di una mosca dalle ali tese non è altrettanto rapido che il mutamento di fortuna. È un frammento molto intenso che ha una particolare suggestione, come spesso capita con i lirici greci, per il fatto che è l'unico elemento che è sopravvissuto. Siamo noi lettori moderni che dobbiamo collocarlo in un contesto che non sappiamo esattamente quale sia, e questo dà una particolare suggestione, come avviene per esempio per i resti romani quando sono isolati. Finché vediamo l'arco di Augusto abbiamo un'idea molto chiara di quale fosse il manufatto originario, perché è rimasto più o meno tale quale. Se vediamo una colonna isolata non sappiamo o possiamo immaginare quale sia il manufatto complessivo. Allora, perché ho citato Simonide? Perché Simonide ricorre a uomo per due volte. La prima volta usa anthropos, non c'è dubbio, tu che sei uomo, che sei essere umano. La seconda volta però, quando dice se hai visto un uomo felice, non dire quanto tempo durerà, usa aner. È curioso, perché il principio della labilità della felicità vale evidentemente per i due sessi, però quando deve attualizzare con una immagine concreta il secondo uomo, per dir così, cioè l'individuo, lo fa ricorrendo alla parola per maschio. Da questo punto di vista le femministe non hanno tutti i torti nel dire che la lingua è, diciamo, maschile, ma lo è non per decisione dall'alto, quanto per sviluppo normale. Quindi alcune proposte più radicali in questo senso, per cui non si dovrebbe dire l'uomo della strada, ma la persona della strada, lasciano un po' perplesso, perché naturalmente dicendo uomo della strada non pensiamo al maschio, ma ci rifacciamo all'essere umano implicito in questa parola. Persino dunque la parola fondamentale per dire, per rivolgerci all'essere umano, per definire l'essere umano, presenta delle differenze anche in lingue così vicine. E lo stesso potremmo dire per le parole che indicano gli animali domestici, più familiari. Certamente il cane o il gatto sono tali, qui sì, verrebbe da dire, sono etichette che corrispondono anche nelle altre lingue. Tuttavia, il cane è ricco di una, il gatto sono ricchi di una serie di determinazioni linguistiche che sono specifiche delle singole lingue. Tanto per citare una frase idiomatica, per dire in italiano che non c'è nessuno, cosa che non potrei dire stasera, si può dire non c'è un cane. E invece i francesi direbbero il n'y a pas un chat. la stessa immagine, animali considerati tutto sommato vili che non ci vuol molto a mettere insieme, però se noi dicessimo non c'è un gatto non diremmo una frase idiomatica, diremmo una frase che è priva di significato. E cane, per esempio, ha sviluppato nel corso del tempo una serie di connotazioni abbastanza diverse. Da un lato cane è il simbolo dell'antica fedeltà, pensate al largo omerico, che quando riconosce Ulisse ritornato a Itaca scodinzola, proprio così. Il verbo greco che indica questo moto di festa del cane corrisponde esattamente al nostro scodinzola. Scodinzolano i nostri cani, ma ovviamente scodinzolavano anche quelli dell'antica Grecia. Quindi è una parola connotata positivamente da molto tempo, però cane è servita anche a esprimere un forte insulto. Petrarca nei Trionfi, in epoca, diciamo, politicamente non corretta, poteva dire il sepolcro di Cristo è in mano dei cani, è in mano di quelli che allora si chiamavano gli infedeli. Noi diciamo fa un freddo cane, dove cane serve semplicemente ad intensificare un concetto sfavorevole, no? Non troppo lontano di qui, a Verona, cane è servito anche per indicare nomi propri e nomi propri di signorie. Tutti ricordiamo Can Grande della Scala, no? Un grande cane, dove cane è connotato positivamente, ma pensiamo anche all'interno della stessa famiglia a Mastino della Scala, no? Simbolo quindi di forza e anche di aggressività. Gatto, gatto, come si sa, è stato nel Medioevo, anche un po' oltre, associato alle streghe. Nel XII secolo il letterato e teologo anche Alano da Lilla pensava che cataro, che è un termine che indicava una eresia pauperistica fortemente repressa all'epoca e che in realtà si rifà ad una parola greca che vuol dire puro, pensava, dicevo, che cataro fosse un'alterazione di cato, e quindi avesse a che fare con i gatti. Questi eretici avrebbero infatti adorato il demonio sotto forma di gatto. E ancora, nel toscano, almeno nel toscano fino a qualche decennio fa, gatta voleva dire ubriacatura. Pigliari la atta in Sicilia vuol dire ubriacarsi. Cosa c'entra il gatto con l'ubriacatura? Beh, si credeva che nell'ubriaco che straparla per definizione, che non ha più il controllo di sé, che perde sia pure provvisoriamente il senno, agissero spiriti in forma di gatto. Ecco, allora le parole sono le stesse, però le connotazioni rispetto all'uso che possiamo avere noi oggi di cane e di gatto sono molto diverse. A proposito di animali, non possiamo non ricordare il caso notissimo di asino che ha sviluppato indebitamente, povero asino, questo significato di ignorante già in epoca antica, e di porco, che ha sviluppato le sue connotazioni negative, addirittura di simbolo del demonio, anch'esso in epoca antica. Pensiamo alla tradizionale iconografia di Sant'Antonio Abate, l'eremita, rappresentato con un porcellino, con un maiale accanto, che va interpretata nel senso del demonio dominato, vinto dallo sforzo ascetico del santo. E del resto questa associazione tra porco e tutti i possibili elementi negativi la ritroviamo ancora in Dante, che in un canto del Paradiso, il 29°, mette in bocca a Beatrice una amara reprimenda contro i monaci antoniani che vengono chiamati porci. Questo per svolgendo in senso negativo il fatto che gli antoniani coltivavano i maiali per ragioni di sussistenza e quindi anche per ricavare un reddito da distribuire in beneficenza. Ma Dante invece dice di questo ingrassa il porco Sant'Antonio, di questo gli antoniani ingrassano, di questo, cioè della corruzione, nutrono i loro maiali, e altri assai che sono ancor più porci pagando di moneta senza conio, ed altri assai che sono ancora peggiori di loro perché fanno indebite promesse ai fedeli. Dante è spesso difficile, ma quando io leggo o dico altri assai che sono ancora più porci, non ho davvero nessun bisogno di parafrasi, perché l'immagine, anche se con connotazioni diverse, quando diciamo il tale è un porco pensiamo ad altro, però la connotazione negativa è rimasta anche oggi. E pensiamo ai dialetti in cui porco, il maiale, non viene detto perché è una brutta parola. Anche nelle culture in cui il maiale è molto importante, pensiamo all'Emilia e anche alla Romagna, il maiale può essere evitato. Per esempio, mi risulta che a Parma non si dica porco nel dialetto, naturalmente, ma si dica nimel, cioè animale non pronunciabile. Dico l'animale senza evocarlo perché è talmente negativo che una diffusa superstizione vuole che, dicendo una parola, io realizzo la cosa, ancora per quanto riguarda il rapporto parole-cose. Ho citato prima le parole che si riferiscono all'essere umano maschio o femmina. Beh, citiamo anche un'altra parola che si riferisce al bambino o al ragazzo, per notare non solo la varietà delle soluzioni nei vari dialetti italiani, ma soprattutto il fatto che la segmentazione cronologica di questa parola non è affatto identica, sia spazialmente sia soprattutto temporalmente. Parto da una considerazione ovvia. Nell'italiano della tradizione ragazzo equivaleva al nostro bambino. Sarebbe stato impensabile definire ragazzo un uomo di 30 anni. Un uomo di 30 anni era un uomo nel pieno della maturità. E oggi invece è normale che un trentenne dica di sé: sono quel ragazzo che ha telefonato prima, eccetera. Oppure sono un ragazzo di 32 anni, eccetera. Però se guardiamo ancora a Dante e ad una distinzione che Dante fa nel convivio questa volta tra le varie età dell'uomo, vediamo che la distinzione non è forse quella che ci aspettiamo, perché per Dante, che naturalmente ha delle fonti dietro, l'adolescenza arriva fino ai 25 anni, insomma abbastanza in là. E quindi quando il compianto ministro Pado Schioppa se la prendeva con i bamboccioni, forse gli si sarebbe potuto dire che anche per Dante fino a 25 anni si è ancora adolescenti. Poi c'era la gioventù che rappresenta il colmo della nostra vita fino ai 45, quindi nel mezzo del cammin di nostra vita sono i 35, la senettute fino ai 70 e poi il senio, dice Dante, quello che rimane forse in quantità di 10 anni una volta arrivati ai 70. Quindi è una partizione che non corrisponde forse tanto alla nostra immagine relativa ai tempi antichi, insomma con una adolescenza e giovinezza molto protratta. La parola ragazzo però aveva nell'italiano antico non il significato di essere umano in una certa determinata fase della sua età, ma piuttosto di servo, garzone, addetto ad umili servizi. Ancora Dante in un canto dell'Inferno, in cui rappresenta la pena dei falsari, che sono puniti con varie malattie, rappresenta un gruppo di dannati presi da un prurito incoercibile, e dice: io vidi due sedere a sé poggiati, come talor si poggia teglia a teglia, come talora si poggiano in cucina due tegami, diciamo, a creare un angolo. E non vidi giammai, ecco, questo era il verso che volevo citarvi, menare streghia al ragazzo aspettato dal signor, né a colui che mal volentier veglia, come ciascun menava spesso il morso dell'unghie sopra sé per la gran rabbia del pizzicor che non ha più soccorso. Qui la parafrasi è indispensabile. Questi due che si grattano forsennatamente evocano a Dante, in una di quelle immagini imprevedibili a cui il poeta ricorre così spesso, l'immagine del ragazzo, cioè del mozzo di stalla, che essendo rimasto indietro nel lavoro di strigliare il cavallo, si affretta, striglia quindi freneticamente questo povero cavallo per non essere rimproverato dal suo signore, ragazzo. Ma per non esagerare con le citazioni dantesche, ve ne faccio anche un'altra, questa volta da Boccaccio, nella novella di Pietro da Vinciolo, che svolge un tema frequente, non solo in Boccaccio, ma nella novellistica, del marito tradito. E la moglie, che sappiamo anche lo tradisce perché il marito non assolve i suoi, diciamo, doveri coniugali, con una notevole sfrontatezza gli dice: di cosa ti lamenti? Almeno io ti fo cotanto d'onore che io non mi pongo, che io non vado a letto, potremmo dire, né con ragazzi né con tignosi. Non lamentarti troppo, perché io ti tradisco, ma insomma non con garzoni e nemmeno con persone malate di tigna, insomma, con amanti che tutto sommato hanno un certo peso. Non credo che il marito si sia consolato molto, però serve l'esempio a mostrare un significato che oggi non è proprio del tutto spento. Quando non c'erano ancora i centri di vendita unificati, si poteva dire il ragazzo del fornaio, però ragazzo per noi ha cambiato significato. Se poi guardiamo alle parole presenti nei vari dialetti, troviamo una differenza straordinaria e anche la difficoltà di risalire ad una etimologia certa per tutte le varie parole. E questo si spiega col fatto che una parola come quella che indica l'essere umano di pochi anni è una parola carica di affettività, in cui si ricorre dunque ad una serie di immagini che variano molto da dialetto in dialetto. Qualche esempio, cominciando naturalmente, visto che stiamo a Rimini, da Burdel, che altro non è che, qui l'etimologia è sicura, deriva da un burdus che voleva dire mulo e che si riferiva quindi originariamente al ragazzo bastardo, come si diceva, il ragazzo illegittimo. Questa condizione ha avuto un peso fino a non molto tempo fa. Del resto pensate alla parola triestina per indicare in particolare la ragazza, anche il ragazzo, ma soprattutto la ragazza, che è mula, che non ha bisogno di spiegazioni. Ma nelle altre parti d'Italia si ricorre a parole completamente diverse come base. Guaglione, come tutti sanno, parola napoletana, di origine questa dubbia, perché potrebbe essere questa sì una parola onomatopeica che in qualche modo si sforza di riprodurre i vagiti del bambino di pochi mesi, ma potrebbe essere anche invece un gallicismo mediato dal regno angioino. Oppure masnà, la forma piemontese, che è la stessa forma dell'italiano masnada, che quindi si è riferita prima all'insieme di bambini e di servitori che facevano parte latamente della famiglia e poi ha indicato un singolo membro. Oppure ancora nel mezzogiorno continentale il tipo quatraro o cotrar, questa sarebbe la pronuncia più tipica, anche qui potrebbe essere o la quarta parte di un tutto, cioè un minuzzolo, minuscolo, oppure viceversa potrebbe derivare da un quadratus per dire ragazzo ben piantato. E poi ancora gli ultimi due esempi che faccio, caruso, anche questa è una forma molto nota, siciliana, che deriva da cariosus, che vuol dire cariato, e poi ha significato calvo, tosato, e si rifà all'abitudine di rapare a zero i bambini per evitare o per ridurre l'incidenza dei pidocchi. Del resto, al caruso siciliano corrisponde il toso veneto, che ha un'etimologia trasparente da tonsus, cioè ancora una volta tosato. I nomi comuni, quelli che ho citato finora, hanno una trasparenza che qualche volta possiamo ricostruire, qualche volta invece la possiamo ricostruire solo dal punto di vista dei rapporti etimologici. Di questo faccio un solo esempio, in riferimento al latino ma anche all'italiano, che presenta chiari derivati dalle parole latine. Pensiamo a candela. Per noi candela è una parola irrelata, sappiamo cosa vuol dire, ma non ci viene fatto di collegarla ad altre parole con la stessa radice. Per il latino candela era abbastanza chiaramente collegata al verbo candere, che voleva dire ardere con un colore, quindi bianchissimo, appunto il colore candido. E candidus voleva dire bianco in latino, ma con una sfumatura diversa rispetto ad albus, perché era un bianco splendente e non il bianco invece più spento di albus. Parallela questa distinzione a quella che c'era tra Niger, nero scintillante, e invece Ater. Ancora una volta i nomi di colori ci offrono soluzioni diverse passando da una lingua all'altra. Ma poi la candela, proprio in relazione a questo valore etimologico e comunque al significato simbolico della fiamma, si è caricata nelle varie culture di un significato evidente che ancora resta nell'uso della candela che si fa in cerimonie liturgiche, ma non solo, e che poi rappresenta l'estremo omaggio che si fa ad un defunto con la doppia idea originaria di tenere lontano il demonio dal defunto e anche di perpetuare in qualche modo attraverso la luce la sua vita. Pensiamo a un famoso verso, famosi versi dei Sepolcri, quando Foscolo dice: rapian gli amici una favilla al sole a illuminar la sotterranea notte, e tutti l'ultimo sospiro mandano i petti alla fuggente luce, quindi rinnovando questo tema. I nomi comuni, ma un accenno lo vorrei fare anche ai nomi personali, sia di persona per l'appunto, sia di luogo. Beh, per i nomi personali, partiamo subito dai nomi di persona, alcuni sono sostanzialmente trasparenti. Non c'è dubbio che se una signora che si chiama Beatrice si ponesse la ragione, qual è il significato del suo nome, sarebbe facile rispondere, anche se il nome può aver avuto anche una particolare fortuna grazie alla donna amata da Dante. Beatrice è colei che rende beata anche originariamente perché un modello di grazia, quindi che rende beata anche religiosamente per l'insieme delle qualità morali che la caratterizzano. E lo stesso vale per Benedetta, esiste anche il maschile, molto più raro però, Benedetto, talmente trasparente che non ha bisogno di spiegazioni. Ma un nome trasparente è, o meglio era, anche Amedeo, che era un invito a onorare il Signore, insomma l'etimologia è trasparente. Altri nomi sono trasparenti in un altro senso, sono i nomi per esempio storici, come Italo, che chiaramente ha avuto fortuna dalla fine dell'Ottocento in poi, con un picco interessante da cogliere per quanto riguarda i bambini nati intorno alla Prima Guerra Mondiale, quindi quando c'è stata una forte sottolineatura del patriottismo, oppure, citiamo un esempio in cui invece la motivazione è del tutto spenta, Francesco. Certo, il santo d'Assisi si chiamava così perché il padre mercante aveva frequenti contatti con la Francia, ma quando noi diciamo Francesco, uno dei nomi di maggiore fortuna nel corso dei secoli fino ad oggi, non pensiamo più alla Francia, pensiamo semmai a San Francesco o per antonomasia al santo di Assisi. E i nomi religiosi sono in Italia circa il 75% dei nomi personali, quindi una grande maggioranza, i nomi che in un modo o nell'altro si collegano alla religione. E fermiamoci invece un momento sui nomi cosiddetti laici, cioè sui nomi che hanno una fortuna di diverso tipo. Beh, alcuni di questi nomi hanno una matrice letteraria o musicale. Violetta è un nome che può anche indicare la delicatezza del fiore, ma certamente deve molto alla Violetta Valéry della Traviata, e non ci sono dubbi che le donne, ormai difficilmente le ragazze che si chiamano Amneris, debbano questo esotico nome alla fortuna di un'altra grande opera verdiana come l'Aida. E poi abbiamo, al di là dell'opera lirica, che ha avuto un'importanza notevole culturalmente, anche una certa fortuna letteraria. Pensiamo ad un nome abbastanza recente che si diffonde nel primo Novecento, cioè Ornella, nome che non è neanche oggi, è raro tutto sommato. Beh, Ornella deriva dalla figlia di Iorio, di D'Annunzio, una tragedia che ebbe una notevole fortuna, e attraverso la fortuna di questa tragedia Ornella è entrato nell'uso. Oppure Sabrina, ancora più recente, perché risale alla fortuna di un film del 1954 con Audrey Hepburn. O Samantha, qui siamo ancora ad una ondata più recente, da una serie televisiva in cui questa Samantha è una strega che per amore rinuncia alle sue capacità stregonesche. Ma a proposito di nomi marcati ideologicamente, pensiamo ai nomi chiaramente politici. Ormai non ci sono più, non si dà più un nome come Benito, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto a suo tempo possono facilmente immaginare a quale modello ci si sia ispirati. E così anche nomi ormai usciti d'uso, come Bruto e Cassio, che hanno un nome, un'origine completamente diversa, di celebrare nei due cesaricidi i tirannicidi, coloro che lottano in nome della libertà. Quindi sono nomi di tradizione del tutto diversa rispetto a Benito, anzi opposta, di tipo anarchico. Nel 1999 uno storico moderno che ha insegnato a lungo ad Urbino ed è stato anzi rettore di quell'università, Stefano Pivato, ha scritto un bel libro intitolato Il nome e la storia, dove si sofferma tra l'altro sulle modificazioni anagrafiche avvenute durante il fascismo, che ci danno una chiara idea del mutamento del nome, persino del nome proprio, che dovrebbe essere stabile in relazione alla mutata situazione politica. E faccio alcuni esempi tratti proprio da quella parte d'Italia, Romagna e Marche settentrionali, in cui i movimenti anarchici da un lato e in generale la tradizione laica ha avuto un particolare peso. Allora, una serie di donne che si chiamavano Anarchia ebbero il nome modificato in Anna, e qui francamente non saprei dar torto, e suppongo che anche il nome usuale con cui le anarchie bambine fossero nominate non fosse questo ma un altro. Ed è interessante notare che questo nome presenta 13 sostituzioni concentrate in Ancona, Pesaro, Fossombrone, Rimini e Ravenna, quindi una forte concentrazione. Oppure Atea e Ateo, anche qui 125 sostituzioni che portano ad Ada, ad Attilio o ad Atos. Come vedete, ci si sforza di rimanere in nomi che hanno un suono simile ma che non siano così compromettenti. Sostituzioni del genere ne abbiamo 17 a Senigallia, 6 a Rimini, 13, 15 a Forlì, 21 a Imola. E ci sono anche nomi che sono molto marcati come significato, ma non hanno nulla a che vedere con idee politiche o religiose. Per esempio c'è un Antavleva, non ti volevo, che è diventata Maria a Ravenna. Questa bambina aveva proprio il significato di dire, per cui i genitori esprimevano basta, in epoca in cui non era facilissimo, anzi, controllare le nascite, e che la motivazione sia questa. Pivato lo ricava dal fatto che il fratello immediatamente precedente di questa numerosa famiglia si chiamava Guido, fin qui, con un'aggiunta significativa: Guido basta. Poi non è bastato ed è venuta fuori anche Antavleva. E ancora una volta, questa volta a Siena, abbiamo una Finimola che è diventata Milena. Rispetto ai nomi di persona, possiamo naturalmente motivare, e mi avvio alla conclusione con questa ultima serie di esempi, possiamo in qualche modo motivare anche i nomi di luogo. Intanto alcuni nomi di luogo ci permettono di risalire a caratteristiche della fauna o della flora che oggi non esistono più in quel luogo. Pensiamo ai frequenti toponimi italiani che fanno riferimento all'orso, il tipo Orsara, Orsara di Puglia, tanto per citarne uno. Beh, sono zone in cui oggi gli orsi non ci sono, ma che evidentemente invece anticamente li avevano, tanto da caratterizzare il relativo toponimo. Oppure Lupus, per esempio Lupara o Lovera al nord, che indicavano delle fosse, una specie di grosse trappole concepite per far cadere il lupo, così temuto ovviamente in ambito contadino. E ancora, il paesaggio italiano oggi mostra in misura abbastanza ridotta il bosco, perché l'urbanizzazione è molto avanzata, ma pensiamo a quanti sono i nomi di luogo che fanno riferimento a selva, selva piana, selva grande, a bosco, bosco tre case, o magari anche a Nemus, per esempio Nemi, non lontano da Roma, presso l'omonimo lago. Naturalmente i toponimi ci permettono di risalire anche alla ricostruzione storica e quindi di risalire ancora una volta dal nome alle cose. Per non farla troppo lunga, ho pensato di farvi degli esempi relativi a Rimini e ai centri più importanti della provincia, quelli che superavano, assunto questo discrimine, i 10.000 abitanti. Partiamo da Rimini, come tutti sapete, ma come forse tutti sanno in genere anche in altre città, colonia romana, no? La Flaminia, la Via Emilia, l'Arco, eccetera, anche l'odonomastica riminese ha mantenuto dei nomi che ci rimandano a questo remoto passato romano. Non sono molte le città italiane che hanno una strada dedicata ad Augusto, ancora meno quelle, una strada dedicata a Tiberio. Sono piccoli segnali, moderni questa volta, che ci dicono qualcosa del passato. Si parte non da Riminum però, ma da Arimini, che è un esempio di caso locativo, quello che si studia quando si studia il latino per il caso previsto per i nomi di città, villaggi, piccole isole. Questa è la formula delle grammatiche. E quindi si dice sum Rome per dire sono a Roma, e si diceva anche sum Arimini per indicare Rimini. Poi che cosa è accaduto? Che in Arimini quella A iniziale che faceva parte del toponimo è stata separata, disarticolata, disaggregata dai parlanti che l'hanno presa per la preposizione semplice A, e quindi di qui abbiamo il nostro Rimini. Poi abbiamo Bellaria, qui il nome è assolutamente trasparente, non ha bisogno di commento, e possiamo dire, ricordare che il nome è abbastanza antico perché compare la prima volta nel 1371. Così come antico è il nome di Cattolica, anche questo abbastanza trasparente, che fa riferimento al greco, o per meglio dire al greco bizantino, catholiche, cattolica, con riferimento alla chiesa, alla presenza di una chiesa parrocchiale. Anche cattolica, toponimo, lo troviamo in Dante. Poi Coriano, che deriva da Corius, ma probabilmente da una forma parallela Corrius. I nomi che hanno questo suffisso, che sono molto comuni in tutta Italia, derivano dal latino anus, che indicava la presenza di un fondo proprio del personaggio di questo nome. È uno dei suffissi di nomi di luogo più comuni. Tant'è che lo troviamo anche in Misano, che è un toponimo di questo stesso tipo, quindi ci rimanda al fondo romano, da un misius o misus. Poi Riccione. Riccione è un caso abbastanza interessante, perché è l'adattamento in italiano di una forma dialettale che è arzò, che nulla c'entra col riccio, perché arzò deriva da una base latina che indica il verbasco, il tasso barbasso, insomma un nome di pianta. Poi arciò è stato adattato con un accostamento, come si dice, paraetimologico, con una falsa etimologia al riccio, che però non c'entra nulla. Poco da dire, perché è del tutto evidente, su Sant'Arcangelo, forma che oggi si scrive come una sola parola, ma che chiaramente è Sant'Arcangelo e che testimonia del culto così diffuso per San Michele, capo degli angeli, appunto arcangelo. E infine Verucchio, che è da Verruculum, che deriva dal latino verruca, che aveva due significati. Il primo è quello di altura, ed è il significato che compare nel toponimo Verrucchio. L'altro è quello rimasto ancora oggi per indicare una escrescenza benigna, una verruca sulla fronte, per esempio. Naturalmente il comune ha questo nome per la sua posizione leggermente sopraelevata. Ecco, la conclusione di questo mio discorso è che le parole e le cose hanno un continuo rapporto, come vedete, ma è un rapporto che spesso non è stabilito geneticamente, tantomeno è stabilito in termini obiettivi. Sono i parlanti, siamo noi, che tendiamo a dare un senso alle parole, anche quando queste parole, come avviene il più delle volte, sono opache, non hanno nessun significato particolare. E quindi è un processo che si stabilisce di volta in volta e che proprio per questo è particolarmente soggetto al cambiamento attraverso il tempo e attraverso lo spazio. Grazie.
Grazie al professor Seriani per questa dotta e piacevolissima lezione. E a questo punto, come nostra prassi, lascio a voi la parola per domande e curiosità di cui volete qualche chiarimento. E per rompere il ghiaccio, come si suol dire... io vorrei chiedere come nascono i neologismi, è possibile in poche parole? Ad esempio quest'estate mi sembra c'è stato un gran dibattito se accettare o meno il termine petaloso, questa espressione che si deve ad un ragazzino molto creativo e che ha visto proprio schierarsi in due fronti diversi chi era per favorevole e chi era contrario. Insomma, comunque questa dei neologismi è una cosa che mi incuriosisce molto.
Allora, in realtà i neologismi nascono quasi sempre per innovazione di un singolo parlante, proprio come il bambino di Bondeno che ha pensato di creare petaloso e la maestra ha giustamente valorizzato questa idea, anche se, come sappiamo, i bambini creano continuamente parole di questo tipo, in questo caso formata da una base petalo e da un suffisso oso, che in italiano vuol dire ricco di, che presenta in misura notevole ciò che indica la base. Noia, insomma, noioso, che dà molta noia, che dà noia. Tuttavia, petaloso non si è affermato e avrebbe avuto difficilmente possibilità di affermarsi perché non copre una vera lacuna nel sistema. I neologismi hanno qualche possibilità di affermarsi, quando indicano concetti che è difficile esprimere in altro modo. Ma dei neologismi che si affacciano nel nostro orizzonte di parlanti attraverso la televisione, attraverso i social, attraverso l'uso vivo di tutti i parlanti, sono pochissimi quelli destinati a entrare nell'uso. La gran parte si affaccia e scompare. Se io vi citassi una parola che si è affacciata per un po' nei primi anni di questo secolo nei giornali e poi scomparsa, credo che nessuno di voi legittimamente saprebbe cosa significa questa parola. La parola è gaddino. Gaddino. Gaddino non ha nulla a che fare con lo scrittore Carlo Emilio Gadda. È una parola che indicava uno dei tanti partitini che si sono affacciati sulla scena politica, il cui acronimo era GAD, Gruppo di Azione Democratica. Dal nome di questo partito si è creato il derivato inino, secondo un processo abbastanza comune in italiano, dai vecchi missini agli attuali grillini, tanto per citare due esempi. Ma Gaddino è completamente scomparso perché il partitino non ha avuto più nessun seguito. È uno dei tanti esempi che si possono fare per indicare come i neologismi rappresentano un processo fisiologico della lingua, però hanno in generale scarsa possibilità di affermarsi. E per citare ancora un esempio di parola che le persone dell'età mia ricordano molto bene, ma che un ventenne o anche una persona con qualche anno di più probabilmente non saprebbe cosa vuol dire, pensiamo al deflettore, che indicava quel triangolino montato nei finestrini dell'automobile che serviva per aerare l'abitacolo. Ma da quanto tempo le macchine non hanno più il deflettore? Quindi anche deflettore è una parola che sembrava all'epoca assolutamente indispensabile, anzi simbolo del progresso tecnologico, che poi è scomparsa.
C'è una domanda.
Grazie. A proposito di parole, di cose che cambiano col tempo, chiederemo un aiuto al professore se ci può suggerire una soluzione valida per l'oggi e anche per domani, perché magari questa situazione non cambierà in futuro come si sono trasformati e sono spariti i deflettori. L'ingresso della donna nel mondo del lavoro, ci può dire per favore se dobbiamo dire o scrivere medico o medica, ingegnere o ingegnera, sindaco o sindaca, architetto o architetta? Grazie.
Allora, come lei ha osservato, c'è un dato di partenza da cui muovere, cioè il fatto che le donne che svolgono funzioni un tempo tipicamente maschili sono non solo comuni, ma in alcuni casi sono la maggioranza. Ricordo come dato significativo che nell'università italiana gli studenti di sesso femminile sono il 55%, e quindi la maggioranza, non solo nelle facoltà tradizionalmente femminili, perché il 66% frequentano un corso di laurea del gruppo di scienze biomediche, come si chiamano, a partire da medicina, e anche il gruppo giuridico economico è il 56%, quindi appena al di sopra. Quindi è ovvio che abbiamo esperienza continua con donne magistrato che svolgono la funzione di magistrato, di avvocato, di medico, eccetera. Allora non c'è nessuna ragione per considerare buffe o bislacche le parole che rappresentano il femminile professionale, così come non ci verrebbe assolutamente di chiamare buongiorno dottore una donna medico, buongiorno dottoressa naturalmente, o professoressa o studentessa. Quindi in tutti i casi in cui questo si può fare, quasi sempre, cioè è del tutto opportuno dire la sindaca. Del resto qualche anno fa la sindaca non si usava, poi la presenza di due donne al vertice dei comuni di Roma e Torino ha popolarizzato questa scelta, o anche la ministra Fedeli, la ministra della pubblica istruzione, ci tiene molto a questo femminile, e mi è capitato qualche mese fa di essere con lei ad Imola per un dibattito e il conduttore di questa tavola rotonda si è rivolto a lei come ministro e lei l'ha corretto, dice no, mi chiami ministra. Quindi qual è l'unico problema? Finisco subito. Qual è l'unico problema? Quello che una parte ancora abbastanza consistente di donne non gradisce il nome femminile. E allora certo non si può imporre questa scelta. Personalmente, per esempio, io non ho veramente, insomma, auspicherei che le donne che svolgono una funzione dirigenziale si chiamino direttrici, però c'è un certo numero di donne che invece ci tiene a farsi chiamare direttore, quindi direi che la resistenza alla diffusione del femminile professionale viene solo dalle dirette interessate, però è forse prevedibile che col passare del tempo, come si sono accettate altri nomi femminili, la situazione sia superata con una generalizzazione del nome femminile. Naturalmente quando ci si riferisce ad una donna che svolge questo lavoro, se si parla in generale degli obblighi del ministro degli interni, allora dirò ministro perché sto parlando non di una figura, non di una persona, ma di una carica, quindi di una carica asessuata. C'era un signore, mi pare che...
Grazie. Però scusi, seguendo il suo ragionamento, il mio dentista di sesso maschile, dovrei chiamarlo dentisto?
No, perché dentista è una parola maschile da sempre che ha tutto il diritto di restare tale, come tante altre parole in A, il poeta, no? Non per questo dobbiamo, anche quando il poeta è un uomo, come avviene peraltro nella maggior parte dei casi, continuiamo a chiamarlo poeta. Naturalmente accanto a il dentista può ben risultare la dentista, ove questa professione sia svolta da una donna, ma nessuno pensa di mettere in discussione la desinenza in A, che si riferisce ad una serie di nomi maschili. Anzi, citerò un esempio in più. Il greco diceva strategos, come capo. In italiano diciamo lo stratega, che è un caso di ipergrecismo, cioè abbiamo sentito che la A è caratteristica di nomi di tradizione greca e l'abbiamo inserita anche in un nome in cui quella A non c'è, e lo stratega è tradizionalmente, tipicamente un maschio. Quindi direi che questo rischio non c'è.
Scusi, se posso permettere una domanda un po' più seria invece. Vediamo quotidianamente sia nei mezzi di informazione, sia a livello politico, un uso frequentissimo, quotidiano, di termini che non sono neologismi, però entrano con forza nella nostra lingua, presi in prestito specialmente da lingue come l'inglese. Come dobbiamo comportarci con questi termini che sono sempre più frequenti e rischiano di sostituire dei termini che esistono in italiano e che però non vengono più utilizzati, o perlomeno che queste persone, specialisti e professionisti della parola, ci invitano a non utilizzare più? Grazie.
Allora, a differenza di quello che avrei detto 15 o 20 anni fa, oggi risponderei che effettivamente il rischio c'è, legato al fatto che la pigrizia con cui tradizionalmente si accolgono nomi inglesi, in particolare in presenza anche di possibili traducenti italiani, comincia ad essere un po' eccessiva, soprattutto se paragonata con quello che avviene nelle altre due grandi lingue romanze d'Europa, il francese, ma anche lo spagnolo. Il nostro Maus, ormai non c'è da fare niente che accettarlo, ma insomma il francese lo chiama Souris, tranquillamente, lo spagnolo raton, e noi invece non ci è mai venuta neanche per la testa di chiamarlo topolino, come si sarebbe potuto fare. Pazienza, ormai Maus dobbiamo tenercelo, però in tutti gli altri casi sarebbe auspicabile un maggiore controllo, in particolare da quegli enti linguistici che hanno più responsabilità. Certamente gli enti pubblici, per esempio, un ministero del welfare non ha nessun senso come nome, e in effetti nel sito ufficiale questo nome non c'è, si è diffuso un po' pigramente per i giornali, e così i grandi direttori di reti televisive e altri. Aggiungo però che secondo me il vero rischio non è tanto quello della presenza di singole parole, che sono certo abbastanza pervasive ma non tali da minare l'italiano, quanto piuttosto dalla tendenza a appaltare, uso volutamente questo verbo, ad appaltare all'inglese interi settori del sapere. Nel momento in cui si decide di sopprimere l'italiano nei corsi magistrali di un certo tipo, economia, fisica, ingegneria, non di fare anche corsi in inglese, che è naturalmente cosa assolutamente condivisibile, ma di eliminare l'italiano, questo il rischio è molto grave, perché una lingua, che cos'è che distingue una lingua da un dialetto? Non la maggiore o minore dignità, il dialetto è un'espressione altrettanto degna, distingue la quantità degli ambiti. Il dialetto, per chi lo sa, serve per esprimere gli affetti, l'ira, la preghiera, quindi tutte dimensioni molto importanti, ma non i termini, gli ambiti astratti. Sarebbe molto difficile o impossibile in qualsiasi dialetto parlare di diritto privato o di fisica delle particelle. E allora, se l'italiano comune rinuncia a questi territori, la rinuncia è molto grave in prospettiva, perché se perde una parte di sé avverrebbe come avviene nella storia raccontata da un romanziere franco-tedesco all'inizio dell'Ottocento, Chamisso, che racconta di un tale che vende la propria ombra perché il diavolo dice: guarda, te la pago bene, che ci facciamo della nostra ombra? Però il fatto che non dà ombra alla fine crea una tale diffidenza negli altri esseri umani che persino la donna amata lo lascia. Quindi se rinunciamo alla fisica, all'economia, alla possibilità di esprimere concetti di questo tipo nell'italiano, certo il rischio di una dialettizzazione dell'italiano è indubbiamente molto forte.
Scusi, buonasera, una domanda brevissima. Si parlava anni fa di insegnare il dialetto nelle scuole, e ci sono certe regioni che sono piuttosto agguerrite su questo campo. Che lei sappia, io non so, forse non sono abbastanza informata, poi sono passati da qualche parte alla pratica.
Allora, dunque, per ora no, però la possibilità che questo avvenga, in particolare nel Veneto, in seguito al recente referendum, sia pure consultivo, sull'autonomia, c'è, perché tra le materie che sono oggetto di legislazione regionale c'è l'istruzione. Allora, la possibilità c'è. Dunque, io sono contrario semplicemente per due ragioni. Che il dialetto possa essere studiato anche a scuola, non ho, insomma, può essere una cosa anche giusta, purché però in ore extracurriculari. La mia diffidenza alla istituzionalizzazione di un qualsiasi dialetto nelle ore curriculari è legata a due motivi. Intanto i dialetti, anche laddove hanno un uso particolarmente forte, il caso del Veneto è molto tipico, anche il caso della Campania e della Sicilia, non presentano però un unico tipo, presentano una differenziazione, presentano più varietà. Allora sarebbe un po' forzato imporre il veneziano, poniamo, ai veronesi o ai vicentini. La seconda cosa è che la scuola, come sa bene qualunque insegnante, ha un monte ore selezionato. Non si possono aumentare indebitamente le materie, tutt'altro, perché il monte ore è compresso, non si può superare un certo numero di ore. Allora dobbiamo chiederci cosa sono, quali sono le materie davvero importanti che la scuola deve proporre, che la scuola deve insegnare. Perché se dicessimo quali sono le materie importanti che la scuola non fa, ma non fa perché deve fare una scelta, ci sarebbe volendo anche il diritto, no? Il diritto potrebbe entrare un po' attraverso quella che una volta si chiamava l'educazione civica, non fosse altro che come riflessione anche giuridica, oltre che civile e storica, sulla Costituzione. Però di fatto c'entra con difficoltà. Allora introdurre delle ore curriculari di dialetto è impossibile proprio per la necessaria gerarchia di materie di insegnamento che deve essere diciamo creata a scuola.
Volevo farle un'altra domanda io. Mi è capitato più volte di leggere che la sua proposta di ripristinare il riassunto. Visto che qui ci sono molti insegnanti, ci vuole spiegare perché?
Molto volentieri. Il riassunto in effetti rappresenta un tipo di esercizio che è, se vogliamo, preliminare, non è l'esercizio, non può anche non essere il punto d'arrivo, però è molto utile. Prima di dire perché io lo ritengo tale, permettetemi di farvi un esempio di tutt'altro tipo. Nessuno si scandalizza per il fatto che negli anni delle primarie i compiti di matematica siano compiti del tutto irreali e astratti, tipo Anna vuol fare un regalino alla sua migliore amica e confeziona un pacchetto. Il pacchetto misura centimetri tot per tot. Quanto deve essere lungo il nastro necessario? Nessuna Anna in carne ed ossa si porrebbe questo problema, perché il nastro costa talmente poco che potrebbe comprare una confezione di nastro e tagliare quello che effettivamente le serve. Ma nessuno direbbe questo esercizio è un esercizio inutile, perché no, chiaramente noi ci rendiamo ben conto che per sviluppare il ragionamento matematico si deve partire non solo da livelli elementari ma anche da livelli che comunque non hanno aggancio immediato con la realtà. Allo stesso modo il riassunto ha questi requisiti, serve a verificare qual è il grado di comprensione del testo base. Come gli insegnanti sanno benissimo, la cosa non si può dare per scontata. Mi è capitato qualche tempo fa di leggere un libro molto ben fatto di storia antica per il biennio delle superiori. Si parlava dell'Areopago ateniese e Areopago naturalmente era debitamente spiegato. Poi però si diceva l'Areopago svolgeva le funzioni di una suprema corte con la sua attività era relativa ai delitti più gravi e alle norme di legittimità delle leggi. Dunque, secondo me, suprema corte è un'espressione che forse anche comprensibilmente resta del tutto opaca all'adolescente, mentre l'adulto coglie due valori diversi e convergenti in questo caso: la suprema corte, cioè la corte d'appello, decide dei reati più gravi, e la corte costituzionale che decide della legittimità delle leggi. Però questa suprema corte rischia di passare senza incidere. Quindi comprensione, capacità di sintetizzare. I ragazzi da sempre, direi, sono convinti che più si scrive meglio è, ma sappiamo che non è così. L'abilità sta nel dire con poche parole le cose fondamentali, concentrarsi, e non sto parlando della concentrazione di Twitter che non nasce dall'organizzazione di un testo precedente, no, qui abbiamo un testo precedente e dobbiamo sforzarci di calarlo in un contesto specifico. Infine, se chiediamo di fare il riassunto per esempio non ripetendo come consegna aggiuntiva, non ripetendo più di 3 o di 4 parole che si trovano nel testo originale, obblighiamo l'alunno a sforzarsi di ricorrere a parole diverse, quindi verifichiamo anche, dico come insegnanti, la sua competenza nell'uso attivo della lingua. Quindi tante doti insieme, per cui io non avrei proprio paura di proporre il riassunto come l'esercizio principe nelle primarie e anche nella secondaria di primo grado, la vecchia scuola media. Naturalmente ci può essere spazio in queste due fasce di scuola anche per l'esercizio creativo che può avere la sua funzione, la mia famiglia, la mia classe, eccetera. Questo esercizio però ha una funzione più pedagogica che linguistica, il che non toglie che possa essere un esercizio molto utile. Pensate a quanti gravi casi di bullismo vengono fuori perché il ragazzino o la ragazzina ne parla nel tema e invece non avrebbe il coraggio di parlarne con gli adulti. Quindi forniscono temi del genere un elemento diagnostico importante all'insegnante, quindi non ho nulla contro, però dal punto di vista linguistico il potere disciplinante dell'esercizio di riassunto è molto forte ed è una cosa che sanno bene tutti i giornalisti, che in effetti sono abituati a fare riassunti.
Non ci sono altre domande, direi che a questo punto possiamo concludere questa nostra serata. Ricordo che alcuni libri del professor Seriani sono in vendita qui davanti e se qualcuno vuole, il professore penso che sia disponibile anche a rilasciare un autografo. Grazie a tutti per la partecipazione e buona serata.
Grazie a voi. Grazie a voi.
Assolutamente la prima ricerca.